Allora, la volta scorsa abbiamo parlato, vi ricordate, dell'acqua, no? Questo elemento così importante e necessario che Gesù usa come argomento nell'incontro con la donna samaritana. Avevo fatto un accenno dell'importanza dell'acqua, che è importante per ogni forma di vita che c'è sulla terra. È importante per la vegetazione, per gli animali, per l'uomo. Permette la vita, e senza l'acqua non ci potrebbe essere vita. Non so se avete mai visto i corsi d'acqua, ne abbiamo parlato brevemente stamattina, ma i corsi d'acqua hanno vicino al corso d'acqua la vegetazione è molto più folta, perché ovviamente le radici, attingendo dall'acqua, possono avere una vita più florida, no? Ad esempio, noi abbiamo un fiume storico raccontato anche nella Bibbia, il Nilo, che sulle cui sponde c'era vita, perché benché scorresse in zone dove c'era del deserto. E stamattina abbiamo citato il Salmo 1, che dice che c'è un uomo beato, un uomo che è beato perché non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, perché il suo diletto è nella legge del Signore. E poi il salmista usa proprio come immagine il corso d'acqua, l'importanza dell'acqua, come paragona l'uomo alla vita che può dare questo fiume d'acqua viva, perché dice: egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli. Ecco l'importanza della vita dell'acqua. E dice: il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, perché se noi guardiamo lungo un fiume, le piante non sono mai appassite rispetto alle piante che sono lontane dal corso d'acqua. Quindi l'incontro di Gesù con la donna samaritana fu l'occasione di parlare di una realtà spirituale, dell'acqua della vita, con un elemento normale di tutti i giorni, dell'acqua della vita, e di quest'acqua che Gesù dice che scaturisce in vita eterna. E come l'immagine del Salmo 1, l'episodio che vediamo, e che oggi vedremo la seconda parte, l'episodio narrato in Giovanni 4 di questo incontro con la donna samaritana, ci mostra gli effetti di questa acqua. Di questi effetti non è importante solo che esista, ma vedremo che quest'acqua dà degli effetti non solo sulla donna samaritana, ma anche su altre persone. Per cui vi invito ad aprire il Vangelo di Giovanni, siamo nel capitolo 4 e leggeremo dal versetto 27. Capitolo 4, dal versetto 27. In quel mentre giunsero i suoi discepoli, si meravigliarono che egli parlasse con una donna, eppure nessuno gli chiese: che cerchi, o perché discorre con lei? La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? La gente uscì dalla città e andò da lui. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo: Rabbì, mangia. Ma egli disse loro: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Perciò i discepoli si dicevano gli uni gli altri: forse qualcuno gli ha portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è far la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene, vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Poiché in questo è vero il detto: l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandato a mietere là dove voi non avete faticato, altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quando i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne là 2 giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola e dicevano alla donna: non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Cristo, il Salvatore del mondo. Come abbiamo visto l'altra volta, abbiamo visto nella prima parte del capitolo 4, Gesù incontra alla fonte di Giacobbe la donna samaritana. E abbiamo questo incontro dove Gesù chiede da bere, si ritrova da solo perché i discepoli erano andati a Sicar in città a comprare da mangiare, e Gesù, stanco dal cammino, chiede da bere a questa donna e nasce questa discussione dove Gesù a un certo punto propone la sua acqua, non l'acqua della donna, un'acqua normale, ordinaria, ma la sua acqua, un'acqua straordinaria che è fonte di vita eterna. E avevamo visto come la discussione andò avanti nel tentativo di Gesù di far comprendere alla donna il suo bisogno spirituale, il suo stato di peccato. Avevamo visto come questa donna avesse una condizione di immoralità, viveva con un uomo che non era suo marito. E come Gesù fece alla fine di questo discorso una frase, una proclamazione importante, dice: io sono il Cristo. Un'affermazione fatta a una donna, se vogliamo dire, straniera, non ai giudei stessi. E quindi questo episodio non si conclude qui, ma andò avanti, e oggi vediamo gli sviluppi di questo incontro. E questa discussione vedremo che ebbe degli effetti incredibili, non solo per la donna stessa, ma per molte altre persone. Potremmo dire che si innescò un effetto domino. Avete mai visto il gioco del domino? Si mettono tanti oggetti in piedi, poi si abbatte il primo e tutto il resto va a caduta, si innescò una reazione a catena. E questo episodio ci mostrerà come la mente di Cristo, come Gesù, aveva in mente sempre progetti molto più grandi. Gesù non aveva solo in mente l'incontro con questa donna, ma aveva in mente progetti molto più grandi, come detto. E appunto vedremo questi effetti di questa acqua, vedremo gli effetti di Gesù. Nel capitolo 3 Giovanni dice: Gesù raccontò a Nicodemo di un vento del quale tu ne vedi, ne senti il rumore, ma non sai da dove viene, dove va. E vedremo che questo vento giunge in Samaria in maniera inaspettata per i giudei, con effetti che nessuno si sarebbe aspettato. Un vento che porta nuvole cariche di un'acqua benefica che daranno vita. Un'acqua che dà vita allo spirito dell'uomo e, come detto, avrà un impatto sia sulla vita del singolo sia di questa comunità. La storia ci parla di grandi cambiamenti, perché l'acqua della vita trasforma l'uomo. Non è un'acqua che possiamo bere tranquillamente, l'acqua della vita che Cristo offre trasforma gli uomini. In Giovanni capitolo 7, vedremo più avanti, Gesù dice che chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. In un certo modo dice, vediamo questa frase nel quale il credente stesso è chiamato a essere a sua volta una fonte, per quanto non sia fonte di vita, ma un portatore di questa acqua di vita. Perciò vedremo oggi quale impatto provoca l'acqua della vita, e vedremo che è un impatto che che ha un impatto sulle priorità della vita, che ha un impatto sulla volontà e che ha un impatto sulle persone che vivono intorno a te. Guardate, guardiamo oggi, vediamo subito quale impatto ha sulla vita. Al versetto 27, per riprendere il nostro racconto, dice che in quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna, eppure nessuno gli chiese che cerchi o perché discorri con lei. I discepoli, come detto, erano andati a comprare del cibo, avevano lasciato Gesù da solo e Gesù aveva iniziato una discussione con una donna. Beh, non era una relazione da fare. Un buon giudeo non avrebbe parlato a una donna e men che meno a una donna che, come si scoprirà, ha degli aspetti molto vergognosi nella sua vita. E arrivano questi discepoli, arrivano in un momento cruciale. Il versetto 27 dice che in quel mentre Gesù proclama se stesso come il Cristo, ecco che giungono i discepoli e sentono le parole di Gesù che dice: sono io che ti parlo, il Cristo. E non arrivarono, guardate la straordinaria tempistica di Dio, non arrivarono prima così da disturbare la discussione e non arrivano neanche un momento dopo così da perdersi la scena che videro davanti ai loro occhi. E la scena che apparve loro destò, la Bibbia ci dice che destò meraviglia, ma in un senso quasi negativo. Un uomo non parlava a una donna, un giudeo non parlava a un samaritano. La meraviglia però di questi discepoli rimase confinata nei loro cuori, perché Giovanni ci dice che nessuno dei discepoli osò riprendere Gesù, nessuno gli dice: che fai? Perché parli con lei? Nessuno aveva il coraggio di riprenderlo. Sebbene come i giudei avrebbero evitato loro stessi un tale comportamento, non ebbero coraggio di condannare Gesù. E inoltre udirono questa proclamazione di Gesù che era il Cristo. E non era molto tempo che questi discepoli stavano seguendo Gesù e avevano appena iniziato ad imparare un sacco di cose. Erano meravigliati per tutte le cose che avevano visto trasformare degli elementi, vi ricordate le nozze di Cana, avevano visto degli eventi miracolosi in Gerusalemme, avevano visto come Gesù aveva anche un potere sulla religione quando entra nel Tempio e fa pulizia di quello del mercato che c'era allora. Diciamo che questi discepoli stavano imparando e ancora questa occasione era un'occasione per imparare ancora dal loro maestro e dovevano imparare in silenzio. Spesso abbiamo la presunzione, non so voi, che dobbiamo imparare sì, ma a volte dobbiamo stabilire come e cosa. Sì, riconosco che non so delle cose, però forse sarebbe meglio impararle in un certo modo. No, in questa situazione è il maestro che stabilisce i modi e i tempi come i discepoli devono imparare e i discepoli stanno in silenzio, aspettano, nessuno osò ribatterlo. E del resto cosa potresti controbattere a Dio? Il suo piano? Forse perché lui vuole salvare quella donna? Chi sei tu per contendere? Chi erano questi discepoli per contendere con il loro maestro? Ed è il giusto atteggiamento che, non so se vi ricordate, avete mai letto il libro di Giobbe, gli ultimi capitoli dove Dio fa in una serie di capitoli un sacco di domande a Giobbe, dicendo: dove eri tu quando io ho fondato il mondo? Hai mai tu misurato l'ampiezza dell'universo, eccetera, eccetera? E Giobbe rimane senza parole, perché di fronte alla grandezza di Dio la miglior cosa per l'uomo è stare in silenzio e non controbattere. Versetto 28 dice che la donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, non potrebbe essere lui il Cristo? La gente uscì dalla città e andò da lui. E perciò i discepoli vedono questa scena, questa donna che con il suo secchio era partita dalla città per attingere dell'acqua, e questa donna che se ne va via lasciando cosa? Il suo secchio. Ma scusate, era andato lì per una necessità, tra l'altro aveva dovuto affrontare una strada, e vediamo che la donna ormai ha nel cuore, nella mente, qualcos'altro. Le sue, come se dovesse andare al Poli a fare la spesa, ma una notizia più grande mi travolge la mia mente e mi fa dimenticare la spesa alla cassa. Ormai che era lì, capisco che doveva tornare, ma sarebbe stato forse più logico tornare col secchio pieno d'acqua. E invece tale era questa cosa che tocca la donna, questa realtà che dimentica il secchio con l'acqua. E quindi era andata per prendere dell'acqua, ma adesso la sua preoccupazione era quella di andare in città e condividere questo racconto di questo incontro con questo giudeo. E lo fece nonostante tutte le difficoltà del caso. Era una donna, e una donna a quei tempi non era neanche considerata credibile, non aveva valore di testimonianza. Eppure andò e parlò alla sua gente. Era una donna immorale, e quindi già avevo fatto... si pensa che il fatto che lei vada a mezzogiorno, vada da sola, si pensa che questa donna volesse evitare incontri con altri per non essere giudicata, visto la sua vita, e quindi il suo stato di immoralità non l'avrebbe aiutata nel diffondere la notizia. Eppure portava una grande notizia, portava la buona notizia. Dio l'aveva scelta come mezzo per chiamare tutta la sua città. Perché proprio lei? Non sarebbe stato forse meglio un Nicodemo? Abbiamo visto, Gesù incontra Nicodemo, uomo stimato, un capo del popolo, un uomo religioso. Non sarebbe stato meglio mandare un uomo con queste caratteristiche? No, Gesù invia una donna comune, che nessuno avrebbe chiamato o scelto per diffondere questa notizia. Ma anche il modo di agire di Dio è un modo di agire che sorprende sempre l'uomo. In Prima Corinzi, capitolo 1, vi invito ad aprire, Prima Corinzi capitolo 1, dal versetto 26, Paolo scrive: infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti, Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Anche Paolo esprime questo concetto nella lettera di Corinzi, dove Dio sceglie cose deboli, ignobili, disprezzate per portare avanti il suo piano. E in questo sconvolge la mente dell'uomo, perché noi uomini non sceglieremmo determinati personaggi, seguiremmo tutta un'altra logica. E nonostante tutto, Il piano di Dio va avanti nonostante questi mezzi che il mondo in un certo modo rifiuta. Perché il piano di Dio non si fonda sulle capacità dell'uomo, ma sulla sua sovranità e sui suoi decreti eterni. Il modo di fare e pensare di Dio è contrario alla logica dell'uomo. L'uomo sceglierebbe uomini potenti, uomini che hanno carisma, uomini che sono capaci, no? Mentre, come abbiamo visto, Dio sceglie mezzi disprezzabili. Chi sceglierebbe una donna dalla vita turbolenta? Chi sceglierebbe un uomo che balbetta per essere un capo del popolo? Chi sceglierebbe un giovane come Geremia per andare a parlare a una nazione? Chi sceglierebbe un uomo ribelle come Giona per andare a convertire una nazione pagana? Guardate come Dio, in un certo modo, usa mezzi strani all'occhio dell'uomo per portare avanti la sua gloria. Per chi è rimasto ancora in Prima Corinzi, la prima parte ci mostra che non solo Dio sceglie dei mezzi strani, ma anche la predicazione è una predicazione strana per gli uomini. Dice al versetto 17 Prima Corinzi capitolo 1 dal versetto 17, dice: infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare ma a evangelizzare, non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana, poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Infatti sta scritto: io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. I giudei infatti chiedono miracoli e i greci cercano sapienza. Ecco l'uomo. I giudei cercano miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo, e per gli stranieri pazzia. Cioè Dio si serve di mezzi strani e di un messaggio strano per gli uomini. E nel contesto sta usando una donna per portare un mezzo strano per portare salvezza a una città. Per riprendere il nostro racconto, la donna entra in Sicar e il versetto 29 dice: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? La gente uscì dalla città e andò da lui. La donna quindi rientrò nel suo paese e invitò la gente ad andare da Gesù. Usò la sua esperienza, dice: lui mi ha detto tutto quello che ho fatto, ma cercò anche, e un po' anche quasi delicata, nel senso, perché usa una domanda da dire: non potrebbe essere lui il Cristo, quando Cristo gli aveva affermato chiaramente chi era. E del resto lei non poteva essere credibile, in un certo modo sembra quasi usare una strategia per non convincere direttamente, ma per suscitare una curiosità e mandare questa gente a Gesù. A Gesù. Lei aveva la certezza, ma non l'avrebbero forse creduta fino in fondo. L'acqua della vita, vediamo, aveva trasformato questa donna. Una donna che prima evitava la gente, ora cerca la gente per parlare di Gesù. Evitava la gente a causa della sua condizione, ma adesso cercava persone per indirizzarle a Cristo. E non aveva più paura del giudizio delle persone. Dio l'aveva perdonata e questa era la cosa più importante. Aveva bevuto dell'acqua della vita e fiumi d'acqua viva sgorgavano dal suo seno. desiderava che i suoi concittadini sperimentassero quello che lei aveva scoperto. Perciò la donna lasciò il suo secchio, come dire, lascia le sue preoccupazioni, perché adesso la sua preoccupazione è condividere questa notizia, una trasformazione. Sembra trascurare le necessità quotidiane per un bene maggiore. La sua gioia più grande era quella di diffondere questa buona notizia. Ma vediamo che l'acqua della vita ha un impatto anche sulla volontà. Adesso Giovanni risposta l'attenzione ai discepoli di Gesù. Il versetto 31 dice che intanto i discepoli lo pregavano dicendo: Rabbì, mangia. Intanto i discepoli: Rabbì, mangia. I discepoli erano affaccendati alle cose di tutti i giorni, no? Ritornano: dai Rabbì, mangia, Gesù, che sei stanco. Ma Gesù risponde con una frase strana: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Perciò i discepoli si dicevano gli uni gli altri: forse qualcuno gli ha portato da mangiare. E spesso abbiamo visto negli incontri con Nicodemo prima, con la donna samaritana anche, e adesso, che Gesù, le persone parlano a un livello quotidiano e Gesù usa la quotidianità per rivelare delle realtà più grandi, delle realtà spirituali. Gesù dice: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Il suo cibo, colui che lo stava sostenendo, colui che gli dava lo spirito per andare avanti, era fare la volontà del Padre, colui che mi ha mandato, e compiere l'opera sua. E Gesù quindi cita questa frase per mostrare l'intento della sua missione. Lui era venuto per fare la volontà del Padre. Questo era il suo cibo, questo era il suo scopo, questo era il suo nutrimento. Era ciò che lo sosteneva costantemente ed era la motivazione che lo avrebbe condotto senza nessun dubbio alla croce. Compiere l'opera del Padre. Dall'eternità Gesù opera in armonia con il Padre per fare la sua volontà e compiere la sua opera, l'opera di salvezza. E nel citare questo mostrò che questo scopo sarebbe diventato lo scopo anche non solo suo, ma anche dei suoi discepoli. Gli disse infatti: non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene, vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Il mietitore riceve le ricompense e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Poiché in questo è vero il detto: l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere là dove voi non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. L'opera del Padre non sarebbe stata, per quello che riguarda l'opera di salvezza, è sì compiuta da Cristo, ma una volta che non ci sarebbe stato più Cristo, l'opera sarebbe stata portata avanti non più da Lui, ma da un altro soggetto che è la Chiesa. L'opera di salvezza si fonda sì unicamente sul sacrificio di Cristo, ma qui Gesù sembra anticipare il grande mandato. Una volta posta la base, una volta che qualcuno semina e Gesù semina il fatto che sulla croce c'è il perdono eterno, la Chiesa sarebbe dovuta subentrare come mezzo dell'opera di Dio. Uno semina e l'altro miete. Gesù gli disse: io vi mando là dove non avete faticato per subentrare a questa fatica. La Chiesa non è la salvezza, non ha faticato per ottenere un mezzo di salvezza. Esiste per raccogliere. E il coltivatore in genere, pensate ai tempi di allora, ma anche adesso, il coltivatore in genere semina e raccoglie, ma nell'opera di Dio non sempre chi semina raccoglie, e Dio può usare tranquillamente i mezzi che lui ritiene più opportuni. E nell'opera del Padre ogni tipo di lavoratore è chiamato non solo alla fatica, ma qua dice anche alla gioia, no? Il mietitore e il seminatore avrebbero dovuto gioire insieme. Sebbene sia un lavoro duro che richiede sacrificio, Gesù insegnò che nello svolgere quest'opera ci doveva essere gioia. Per primo la gioia del perdono, della liberazione della condanna e poi la gioia di aiutare altri a essere liberi. Questo per Dio è gioia, un rallegrarsi tutti insieme. Ma nell'opera del Padre ogni tipo di lavoratore è chiamato non solo alla fatica, ma anche a ricevere la ricompensa e a raccogliere frutto per la vita eterna. Gesù sta dicendo: c'è un'opera da fare, è un'opera faticosa, è un'opera che vi darà gioia, ma è un'opera che avrà anche una ricompensa. La vita di coloro che attingono all'acqua della vita trasforma gli obiettivi. Fare la volontà del Padre diventa lo scopo della vita, non come obbligo, ma come cibo. Dedicarsi alle cose di Dio alimenta la nostra spiritualità. Del resto, dove troviamo volontà spirituale? Quando trascorriamo dei periodi lunghi di ozio? Vi capita mai di stare dei periodi dove dici: no, non me la sento, io non leggo più, non prego più, mi voglio semplicemente riposare? Vi sentite una fonte d'acqua viva in quei periodi? O vi sentite spiritualmente più, diciamo, briosi quando state in tanta parola di Dio, quando partecipate a convegni o eccetera, o quando siete esposti a tanti insegnamenti? Ecco che il cibo, noi abbiamo bisogno di questo cibo spirituale per avere la vita. Dio riconosce che fare la sua volontà è una fatica, eppure sarà ampiamente ripagata. Gesù dice: se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Lo so che prendere la croce non era un bel invito, ma non c'è un'alternativa, e Gesù sta dicendo che chi l'avrebbe fatto avrebbe trovato la vita. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Dove sta l'utilità di correre dietro al mondo? E non sto dicendo che è disprezzabile tutto quello che c'è nel mondo, ma tutto quello che c'è nel mondo ci può colmare una minima sete. Che serve guadagnare tutto il mondo se poi perdi o rovini te stesso? Invece la fatica del coltivatore, del seminatore, del mietitore sarà una fatica che sarà ricompensata da Dio. Fare la sua volontà, come detto, ha un impatto eterno. In Prima Corinzi, capitolo 3, vi invito ad aprire, Prima Corinzi, capitolo 3, Paolo ci mostra l'importanza di faticare delle opere in Cristo. In Prima Corinzi capitolo 3, dal versetto 9, dice: noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio, secondo la grazia che mi è stata data come esperto architetto ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra. Guardate anche qua, no? Come l'opera di Dio va avanti nonostante i molti lavoratori. Ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno e paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come? Attraverso il fuoco. Qua Paolo sta parlando che l'opera che verrà valutata è di un'opera che rimane e di un'opera che verrà arsa. E ognuno pensi in quel momento cosa rimarrà della mia vita. Ovviamente Paolo sta facendo un elenco di materie, non costruiamo materialmente con oro, argento, fieno, paglia, e sta indicando il valore di queste opere, ma ci sta dicendo che tutto quello che noi facciamo in nome di Dio verrà valutato, e questa fatica, se è una fatica nobile, rimarrà. Ci sarà una ricompensa. Niente andrà sprecato. Per cui cibati della volontà di Dio, che sia il tuo cibo, come Gesù sta insegnando, era il suo cibo. Che sia la tua vita e non sarà fatica sprecata, e sarà una gioia ampiamente ripagata. E come detto, spesso crediamo che le cose del mondo possano darci la vita, e spesso sperimentiamo costantemente che non è vero. Quante cose abbiamo rincorso nella nostra vita che desideravamo, ce le siamo comprate pensando di essere felici, e poi in fondo che cosa ci hanno dato? Ci siamo stufati da soli senza... Perché così? Niente ci può appagare così come le cose spirituali. La gioia che il mondo dà è fugace, scivola via, è come acqua tra le mani. Il cibo che sostiene il credente è fare la volontà. Per cui l'acqua della vita trasforma questa volontà nel lavorare per il Signore. Ma come ultima cosa vedremo che l'acqua della vita ha un impatto sulle persone che sono intorno a te. Al versetto 39 viene detto: molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne là 2 giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola, e dicevano alla donna: non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Pochi versetti prima, Gesù invita i suoi discepoli ad alzare gli occhi a guardare cosa? Alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Proviamo a immaginarci la scena di come, mentre Gesù sta, i discepoli invitano Gesù a mangiare, Gesù vede arrivare la gente dalla città di Sicar. La donna è andata in paese, invita ad andare da Gesù, e quindi Gesù dice: guardate le campagne, usa ancora una volta un'analogia per dire: guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Ovviamente non gli stava dicendo: prendete la falce e raccogliamo del grano, ma guardate il lavoro che c'è da fare, c'è della gente che viene ad ascoltare la buona notizia. Gesù invitò i discepoli a guardare le campagne spirituali che già biancheggiavano, e preparò i suoi discepoli all'arrivo di questi abitanti. Dovevano raccogliere ciò che Gesù aveva seminato prima con la donna, e dovevano mettere da parte tutti i loro pregiudizi sui samaritani per fare la volontà del Padre. Come si sarebbero relazionati questi discepoli con questi samaritani? Avrebbero avuto obbrobrio di parlare con loro. Pietro sperimenta la stessa cosa in Atti. Quando Pietro in Atti capitolo 10 fa un sogno, c'è Cornelio, vi ricordate? Cornelio lo manda a chiamare. Cornelio è un pagano, un giudeo non sarebbe mai entrato in una casa di un pagano, non si sarebbe contaminato, e Pietro ha questo problema. E Pietro nel pregare ha una visione nel quale Dio gli mostra una tavola imbandita piena di animali e una voce gli dice: alzati e mangia tutto. E quando Pietro si risveglia, non si capacita di questo sogno ed ecco giungere gli uomini chiamati da Cornelio. Pietro aveva delle remore culturali per andare per far uscire la buona notizia da Israele. Da buon giudeo non l'avrebbe mai fatto se non comprendeva questa volontà da parte di Dio. E questi discepoli non avrebbero voluto relazioni con questi abitanti di Sicar che stanno andando da Gesù. Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa della donna. Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro ed egli si trattenne là due giorni. I samaritani furono preparati dall'esperienza di questa donna, ma ciò non bastò. Andarono da lui e qua ci dice che lo pregarono di rimanere con lui per ben due giorni. Pensate, Sicar ha avuto un sacco di tempo a disposizione del tempo del ministero di Gesù. Gesù è stato sulla terra, possiamo dire, soli 3 anni, per cui ogni momento era un momento importante. La città di Sicar, una città sconosciuta, banale, ha goduto delle parole di Gesù per ben 2 giorni. Questa gente samaritana era affamata della parola di Gesù e lo pregavano di stare con lui. E questo ci dà anche modo di riflettere quanto noi siamo affamati di Gesù. Se Gesù fosse qua, lo pregheremmo di stare 2 giorni con noi, continuamente ad ascoltarlo. Gesù si trattenne lì 2 giorni. Ecco, Gesù doveva passare di là. Aveva in mente Sicar e la sua gente, un evento che mostra come l'inizio del ministero di Gesù fu un inizio di successo, di accettazione. Stiamo vedendo una parte del Vangelo dove Gesù riscuote successo, dopodiché vedremo che pian pianino questo Messia sarà invece rigettato, questo Messia sarà rifiutato. Il versetto 41 ci mostra le conseguenze, l'impatto che ebbero questi 2 giorni, e molti di più credettero a motivo della sua parola e dicevano alla donna: non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Quale straordinaria conseguenza ebbero questi 2 giorni? Molti di più credettero a motivo della sua parola. Non erano colpiti dal fatto che, wow, c'è un uomo che legge quello che sei, no? Potevano essere attratti dal sensazionale. Oh, è bello, no? Di fronte al miracoloso l'uomo è curioso. Invece qua ci dice che credettero a motivo della sua parola. E Gesù poté predicare in questi 2 giorni la parola di Dio. E i discepoli, al tempo stesso, oltre che ricevere insegnamento, ricevettero un modello di come raccogliere. Gli abitanti di Sicar credettero non al Gesù che poteva vedere nell'intimo, non al sensazionale, non al miracoloso, al Cristo che può risolvere i tuoi problemi, non credettero al Gesù che mette ordine nella vita di una donna immorale, credettero al Cristo della salvezza, perché ci viene detto che versetto 42, e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Quali potente dichiarazione Giovanni fa nel Vangelo? Gesù è il Cristo, la salvezza viene dai giudei, ma la salvezza è anche per tutti i popoli. Credettero queste persone alle parole dirette di Gesù. E questo, come detto, questo episodio ci mostra il modello della raccolta. Dio prepara cuori e situazioni, poi subentra la predicazione, le parole di Gesù. Gesù è la parola di Dio. Non si evangelizza con la cultura, con la sapienza del mondo, verso i bisogni e le mode del mondo, ma con le parole di Gesù. La parola è quella che tocca e spezza i cuori più duri. Apre persino il cuore di una donna immorale. Lo apre alla grazia della salvezza senza che lei potesse fare o offrire nulla al Dio che la stava salvando. Non poteva fare nulla. Gesù non predicò se stesso alla donna per mettere ordine nella vita. Non è che gli ha detto: ok, regolarizza il tuo rapporto e continua la tua vita come sempre. Gesù la stava chiamando a una profonda trasformazione, ma con l'acqua della vita, un'acqua che scaturisce in vita eterna. E usò quella donna per aprire il Vangelo a una città intera. E potremmo esclamare, come Paolo in Romani, in 11:33, quando dice: «O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie». Il modo di fare di Dio è un modo di fare che sorprende sempre. L'esperienza della donna ebbe un impatto, delle conseguenze per le persone che vivevano vicino a lei. La trasformazione di questa donna colpì gli abitanti di Sicar. Così furono preparati all'ascolto del Vangelo e credettero nel Salvatore del mondo. E se hai bevuto dell'acqua della vita, le persone oggi si devono accorgere del tuo cambiamento, come gli abitanti di Sicar per questa donna. Non crederanno in Cristo per la tua vita trasformata, ma la tua testimonianza li può preparare all'incontro con Cristo. Se la nostra testimonianza è una buona testimonianza, le persone saranno incuriosite ad andare da Gesù, mentre se la nostra testimonianza è una testimonianza pessima, non ci sarà un desiderio d'andare all'acqua della vita. Fai che dal tuo seno possa sgorgare acqua viva, la tua vita è la prima predicazione nel mondo, e parla più spesso delle molte parole. Guardati e guardiamoci intorno e vedi come le campagne biancheggiano per la mietitura. Anche oggi siamo circondati da campagne che biancheggiano per la mietitura. Dobbiamo essere come la donna samaritana che gustò il perdono e volle condividere la grazia ricevuta agli altri. Pensate se questa donna fosse rientrata silenziosa a casa sua. Non lo sappiamo quale sarebbe stato il piano di Dio, ma Dio ha usato la donna per parlare a questa gente. Se hai bevuto l'acqua della vita, essa avrà un impatto su di te e sul prossimo. La donna non tenne per sé la cosa, non poteva farlo, per la gioia della vita e per dovere verso colui che l'aveva salvato. Che Dio possa usarci per la sua gloria. Preghiamo. Signore, questo brano ci mostra veramente come il tuo piano è un piano che suscita in noi meraviglia. Hai usato mezzi strani, una predicazione che è contro quello che l'orecchio dell'uomo vuole sentire, eppure nonostante tutto, Signore, tu sei un Dio che salva. Signore, trasforma le nostre esistenze come questa donna samaritana, da una donna dal passato sbagliato a una donna che viene usata, Signore, da te per portare persone, uomini a Cristo. Usa, Signore, la tua Chiesa affinché, spesso lo diciamo, sia luce e sale, ma per proclamare, Signore, l'importanza della vita, dell'acqua della vita in Cristo Gesù. Signore, ti vogliamo ringraziare perché anche noi un giorno siamo stati come gli abitanti di Sicar o come la donna. Abbiamo riconosciuto, Signore, il nostro stato di peccato e abbiamo riconosciuto che Tu avevi un'acqua da farci bere, che
un'acqua che scaturisce in vita eterna. Possano le nostre vite essere ricolme di gioia, Signore, nel volerti servire. Nel nome di Cristo. Amen.
Amen.